Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia. La
veru, i giochi dell'armonia.
Il grito na harmonia.
I giochi dell'armonia.
Harmonia i
szukają współbrzmi.
Playing with harmony.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia. Buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati ai Giochi dell'Armonia del sabato 22 febbraio, festa della Cattedra di San Pietro, e oggi è il giorno del primo concistoro per Papa Francesco. Il Papa crea 19 nuovi cardinali provenienti da 15 diversi paesi. Voglio quindi aprire il nostro incontro leggendovi la lettera che il Santo Padre ha indirizzato proprio ai nuovi cardinali, una lettera che datata 12 gennaio, il giorno nel quale all'Angelus il Papa ha dato l'annuncio della creazione dei nuovi porporati. Caro fratello, nel giorno in cui si rende pubblica la tua designazione a far parte del Collegio Cardinalizio, desidero farti giungere un cordiale saluto insieme all'assicurazione della mia vicinanza e della mia preghiera. Desidero che, in quanto aggregato alla Chiesa di Roma, rivestito delle virtù e dei sentimenti del Signore Gesù, tu possa aiutarmi con fraterna efficacia nel mio servizio alla Chiesa universale. Il cardinalato, continua Papa Francesco, non significa una promozione, né un onore, né una decorazione. Semplicemente è un servizio che esige di ampliare lo sguardo e allargare il cuore. E benché sembri un paradosso, questo poter guardare più lontano e amare più universalmente, con maggiore intensità, si può acquistare solamente seguendo la stessa via del Signore, la via dell'abbassamento e dell'umiltà, prendendo forma di servitore. Perciò ti chiedo, per favore, di ricevere questa designazione con un cuore semplice e umile. E sebbene tu debba farlo con gaudio e con gioia, fai in modo che questo sentimento sia lontano da qualsiasi espressione di mondanità, da qualsiasi festeggiamento estraneo allo spirito evangelico di austerità, sobrietà e povertà. Questa dunque la lettera per i futuri cardinali, datata 12 gennaio, il giorno nel quale all'Angelus il Papa ha annunciato i loro nomi. Nuovi cardinali provenienti da 15 paesi diversi, 8 dall'Europa, 4 dall'America settentrionale e centrale, 3 dall'America meridionale, 2 dall'Africa, 2 dall'Asia. Più in particolare, i cardinali elettori italiani sono Pietro Parolin, segretario di Stato, Lorenzo Baldisseri, segretario generale del Sinodo dei Vescovi, e Beniamino Stella, prefetto della Congregazione per il Clero, e Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia, città della Pieve. Questi i quattro cardinali italiani elettori, ma c'è anche un cardinale italiano non elettore, un arcivescovo emerito che si è distinto per il suo servizio alla Santa Sede e alla Chiesa. Papa Francesco ha infatti scelto di creare cardinale Monsignor Loris Francesco Capovilla, che è stato per 10 anni il segretario personale di Papa Giovanni XXIII, che, come certamente saprete, verrà canonizzato il prossimo 27 aprile insieme a Giovanni Paolo II. Monsignor Loris Capovilla è nato il 14 ottobre 1915, dunque ha attualmente 98 anni, e vogliamo quindi riascoltare una breve intervista rilasciata da Monsignor Capovilla qualche tempo fa al padre Vito Magno.
Monsignor Capovilla, come nacque il famoso discorso della luna pronunciato da Giovanni XXIII la sera dell'apertura del concilio?
La sera dell'11 ottobre 1962 non aveva nessuna intenzione di parlare e quando si affacciò alla finestra disse a me, sul momento di mettere il piede sul predellino: non parlo però, do la benedizione, sì Padre Santo, come vuole, non parlo. Che cosa è accaduto poi? La folla, le acclamazioni, i canti, le fiaccolate l'hanno infiammato e ha fatto quel discorso che è passato con il nome del discorso della luna, della carezza ai bambini e del conforto dato ai sofferenti.
Papa Giovanni è passato alla storia non solo per questo discorso. Egli ha voluto il concilio, il sinodo romano, ha scritto grandi encicliche, eppure di lui la gente ricorda quasi esclusivamente episodi e fioretti. Come lo spiega?
Papa Giovanni soleva ripetere: beh, io non sono quello che si direbbe un bel uomo, e Dio mi guardi da una facezia del genere. Ecco, quando mi guardo alla mattina, mi faccio la barba e mi vede, cioè, mi dico: ma vedi come il tuo viso è diventato come di una patata, il colore è così, dell'anziano, del vecchio. Diceva: però Dio mi ha dato due occhi e un sorriso. Sapeva di avere l'occhio di un bambino e sapeva di avere questo sorriso, non il riso, il ridere, ma qualche cosa era disegnato nelle sue labbra e che veramente sembrava salire e saliva dal cuore.
Colpisce, soprattutto leggendo il suo diario, la profonda umiltà di Papa Giovanni. Come si sposava questa virtù con gli onori che pure appartengono a un Papa?
Ricordo quando a Domus Mariae stava per prendere l'ascensore e salire nel suo appartamento il giorno prima di andare al conclave, che un vescovo degno del resto è buono e sincero gli disse: tanti auguri eminenza, tanti auguri, e con quel sorriso sulle labbra e quella esaltazione che stava a dire: chissà che lei diventi papa, insomma, tanti auguri. E lui, che era stato fino allora così sereno, sorridente, si voltò, lo fissò con certa severità e dice: monsignore, lei mi conosce? Lei sa che al di fuori del nome, del regno e della volontà di Dio, per me non c'è nulla di interessante.
Monsignor Capovilla, quale eredità le ha lasciato Papa Roncalli per i 10 anni passati accanto a lui?
Una parola mi fa riflettere spesso quando, inginocchiato accanto al suo letto, di lui morente, che aveva appoggiato una sua mano sulla mia mano, quando mi disse: abbiamo lavorato per la Chiesa, abbiamo sofferto, abbiamo servito, non ci siamo fermati a raccattare i sassi che da una parte o dall'altra della strada ci venivano lanciati per, a nostra volta, rilanciarli. Abbiamo perdonato.
Dunque, oggi primo concistoro per la creazione di nuovi cardinali da parte di Papa Francesco. Ma qual è l'origine della figura del cardinale, del ruolo del collegio cardinalizio? L'abbiamo chiesto al padre Giuseppe Buffon, frate minore e docente ordinario di storia della Chiesa presso la Pontificia Università Antonianum di Roma.
Il termine proprio cardinale deriva da questo elemento cardine, quindi il cardinale, il collegio dei cardinali dovrebbero essere il sostegno, il cardine su cui poggia la struttura della Chiesa, dunque la struttura non nel senso materiale del termine, ma nel senso dinamico del termine, quindi la riforma della Chiesa, lo slancio missionario della Chiesa, l'evangelizzazione, il modo di pensare anche alle problematiche contemporanee, dunque tutto quello che sostiene in qualche modo questo viaggio della Chiesa nel corso dei secoli. È molto interessante capire che il cardinalato si impernia proprio in un evento di tipo riformistico della Chiesa. Eravamo in quel secolo che si chiama secolo oscuro, secolo buio, in cui per le famiglie romane si parteggiavano in qualche modo il papato a Roma, e nasce da un'iniziativa laica, quella imperiale appunto, l'idea di una riforma della Chiesa a Roma, da lì che cominciano ad arrivare dal centro dell'Europa, quindi dalla Germania, diciamo così, l'attuale Germania, parte alta dell'Europa, alcuni personaggi illustri. E, per esempio, ricordiamo un certo Leone IX, che è stato uno dei primi ad arrivare a Roma con questa idea di riformare la Chiesa. Diciamo che l'elemento che incideva di più da un punto di vista proprio negativo sulla Chiesa del tempo era proprio la condotta del clero, e quindi uno dei primi tentativi era proprio di riformare questa condotta del clero, e per questo Leone IX e tutti gli altri personaggi che lui poi un po' alla volta convoca attorno a sé, che poi rappresenteranno il nucleo dei cardinali, aveva proprio questo compito, cioè di proporre una riforma della Chiesa, una strategia per la riforma della Chiesa. È all'interno di questo gruppo dei cardinali che poi un po' alla volta si distingue Gregorio VII, che conosciamo appunto per questa idea della separazione di una Chiesa, della Chiesa, delle funzioni religiose della Chiesa, dalle funzioni politiche della Chiesa, che erano molto unite invece della Chiesa carolingia delle epoche precedenti.
E fin dai primi tempi il cardinalato viene suddiviso in tre diversi ordini: i cardinali vescovi, presbiteri e diaconi.
Sì, abbiamo tre ordini di cardinali perché appunto in un sinodo romano famoso del 1059 si decise di riformare l'istituzione della elezione pontificia. Un tempo era affidata alle famiglie romane, e come dicevo prima, siccome eravamo un tempo in cui le famiglie romane, per questioni di interesse privato, economico, politico, si parteggiavano al papato, si decise che dunque questa elezione invece del pontefice fosse data in mano a un gruppo di cardinali, a un gruppo di prelati, di personaggi eminenti, che poi appunto vennero chiamati cardinali, che appunto sono l'immagine del clero di Roma, l'immagine della Chiesa di Roma. Per questo abbiamo tra questi cardinali, cardinali diaconi, cardinali presbiteri, cardinali vescovi, proprio per rappresentare questo corpo, diciamo, che è appunto la comunità della Chiesa romana.
Una lettura in chiave moderna del collegio cardinalizio, anche alla luce dei nuovi cardinali creati da Papa Francesco.
Questa nota della riformistica per quanto riguarda proprio questa realtà dei cardinali mi sembrava molto interessante, questa nota collegiale e questo fatto appunto che il Papa, questi papi appunto di questo momento difficile della Chiesa, appunto anche dal punto di vista morale, molto simile in qualche modo nei caratteri a quello che stiamo attraversando in questo tempo, e con questo elemento dunque riformistico e collegiale possa tornare oggi. Ecco, mi sembra che Papa Francesco abbia proprio questa aspettativa da questo gruppo di collaboratori, li ha radunati da molte parti del mondo proprio per rappresentare questa sorta di collaborazione, di partecipazione, di sussidiarietà, ecco, di questi elementi attorno a lui, e proprio con questo motivo appunto riformistico, cioè quindi di rilanciare la Chiesa, diciamo, verso sentieri, diciamo, del futuro. La curia pontificia è stata sempre in qualche modo connotata da questa realtà nazionale italiana o romana ancora di più, e quindi invece che la Chiesa parli le lingue è molto, molto importante, nel senso proprio di penetrare queste culture, di essere pluriculturale, di essere dunque vicina a ogni tipo di cultura, significa vicina a ogni uomo, a ogni espressione umana, a ogni mentalità. Ecco, questo lavora a favore della sua caratteristica principale, che è appunto quella della cattolicità.
La Chiesa è cattolica perché la casa dell'armonia. Preghiamo lo Spirito Santo, che è proprio l'autore di questa unità nella varietà, di questa armonia, perché ci renda sempre più cattolici, cioè in questa Chiesa che è cattolica e universale. La Chiesa è l'armonia di tutti. Thank you.
Come spesso capita nei nostri incontri, l'arte ci guida nella comprensione di alcuni episodi evangelici, ma anche di alcuni concetti, espressioni, verità della nostra fede. Se guardiamo alla liturgia di domani, settima domenica del tempo ordinario, leggendo attentamente le varie letture e il Vangelo, possiamo rintracciare una parola chiave della liturgia: la carità. E allora abbiamo chiesto a Monsignor Andrea Lonardo, che è il direttore dell'ufficio catechistico della Diocesi di Roma ed è un appassionato di storia dell'arte, di raccontarci come l'arte ha raffigurato il concetto di carità così importante per la nostra fede.
La carità viene raffigurata tradizionalmente come una donna carica di figli, perché la carità non viene solo incontro a chi è in difficoltà, ma proprio genera la vita, ama la vita così com'è, no? Lo troviamo per esempio in Raffaello, la famiglia Baglioni di Perugia fece fare una pala, la famosa pala Baglioni, in cui c'è la deposizione di Cristo morto, perché era morto il figlio grifonetto di questa donna in un incidente di guerra diplomatico fra famiglie, insomma, era stato ucciso. E allora Atalanta Baglioni commissionò questa pala. Nella predella c'è questa donna che ha 5 bambini che le salgono addosso, l'abbracciano, vogliono essere accarezzati da lei, e a fianco ci sono 2 angeli, uno che ha un cesto di uva che rovescia, come dire, la carità dà tutto il cibo, tutte le cose più buone, e l'altro tiene un fuoco, cioè la carità è un fuoco acceso che riscalda la vita, riscalda tutto quanto, no? E questo ci aiuta a illuminare il Vangelo, che appunto parla di questo Dio che fa sorgere il suo sole su tutte quante le persone. E ritroviamo questa cosa anche molto precedentemente in Giotto, ma lo troviamo in tanti autori, nella Cappella di Scrovegni, dove lì la carità ha un cesto di fiori di frutta che invece viene rovesciato e offre il cuore a Cristo, cioè la carità nasce da questo cuore riscaldato, pieno di calore, pieno di amore, che viene offerto a Cristo stesso. Ed è interessante che Giotto faccia anche il suo contrario, l'invidia, li si trova uno di fronte all'altro, l'invidia, che è il contrario della carità, è una donna che è rapace, ha una mano proprio con le unghie che vuole tenere le cose per sé, ha un sacchetto pieno di soldi, come a dire, le cose sono mie, guai che me le tocca, e ha un serpente che le esce dalla bocca e le fora gli occhi. Infatti invidia vuol dire non vedere, cioè non riuscire a vedere il bene, si dice per esempio vedere di malocchio, cioè quando io guardo le cose non con carità ma le guardo con cattiveria, no? E quindi la persona che dice il male è come se si divorasse i suoi stessi occhi, e questa donna ha anche 2 orecchie rapaci, vuole sentire tutti i pettegolezzi per rivolgergli. E quindi Giotto mostra la carità e il suo contrario, e Gesù ci dice di essere dalla parte della carità e di non scegliere la parte appunto dell'invidia, del rifiuto della carità.
L'invidia dunque è il contrario della carità. La fede e la speranza invece sono sorelle della carità. L'arte come le ha rappresentate?
Le raffigura sempre insieme, perché appunto perché ci sia la carità serve la fede, che ci fa capire la bellezza del mondo, la bellezza di Dio. E la fede è rappresentata in maniera straordinaria come una donna che ha in mano da un lato la croce e dall'altra il calice. La croce perché Cristo è veramente morto per noi, noi abbiamo ricevuto la carità nella fede, noi crediamo che Cristo ci ha amato 2000 anni fa nascendo e morendo per noi. E nell'altra mano c'è il calice, perché quel Cristo non solo è morto 2000 anni fa ma è presente in ogni Eucaristia, quell'amore ci sta amando oggi quando noi riceviamo i sacramenti, è veramente presente. Non basta amare una donna che sta lontano 1000 chilometri in America e non lo si può mai vedere, deve essere presente vicino a noi. Cristo non solo ci ha amato ma è presente, costantemente vicino. E poi c'è la speranza, rappresentata come una donna che prega e guarda lontano, va oltre il presente, va oltre l'immediato. Per avere carità bisogna fidarsi dell'altro, bisogna guardare con speranza alla vita, bisogna attendere il domani che Dio darà. Uno che non spera non riesce ad amare, si chiude in se stesso. E queste 3 donne sono sempre rappresentate insieme a dire la fede, la speranza e la carità.
E nell'ultima parte del nostro incontro voglio farvi ascoltare una anticipazione del programma che andrà in onda questa sera alle 21. I Giochi dell'Armonia presenta la Cattedra di San Pietro, una trasmissione speciale a cura di Franca Salerno dedicata alla festa che celebriamo oggi. Ne ascoltiamo insieme un assaggio.
Partecipi della natura divina. È l'eredità preziosa che accogliamo con gratitudine al nostro Salvatore, fonte della grazia, e all'Apostolo che ce ne ha trasmesso notizia e del quale giustamente celebriamo la cattedra che Papa Francesco, dal 13 marzo 2013, occupa non come un potere, ma come un servizio. Ascoltiamo cosa ha detto nell'omelia durante la celebrazione d'inizio del suo pontificato il 19 marzo 2013.
Certo, Gesù Cristo ha dato un potere a Pietro. Ma di quale potere si tratta? Alla triplice domanda di Gesù a Pietro sull'amore segue il triplice invito: pasci i miei agnelli, pasci le mie pecorelle. Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio e che anche il Papa, per esercitare il potere, deve entrare sempre più in quel servizio che ha il suo vertice luminoso sulla croce. Deve guardare al servizio umile, concreto, ricco di fede di San Giuseppe e come lui aprire le braccia per custodire tutto il popolo di Dio e accogliere con affetto e tenerezza la intera umanità, specie i più poveri, i più debili, i più piccoli, quelle che Matteo descrive nel giudizio finale sulla carità, chi ha fame, sete, chi è straniero, nudo, malato, in carcere. Solo qui serve con amore, sa custodire.
E questa era una anticipazione del programma che potrete seguire questa sera alle 21, dedicato alla Cattedra di San Pietro Apostolo, la festa che celebriamo oggi, un programma a cura di Franca Salerno. Io mi fermo qui da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia e buon fine settimana a tutti.
Giochi dell'armonia.
Harmoniens lek.
Spiele der Harmonie.
I giochi dell'armonia.
Der Mesrhythmus.
Les jeux de l'harmonie.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia. Approfondimento quotidiano di Radio Vaticana Italia.
Tutti i giorni alle 7, alle 17:35 e alle 21:00.